Allora, apriamo il capitolo sorveglianza. Prima di passare alla osservazione di quanto sta avvenendo in qualche modo in assenza di un esplicito tentativo di regolamentazione dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, a differenza di questo processo di cui abbiamo più volte parlato, che sta lentamente e attraverso diversi ostacoli e pressioni lobbistiche procedendo in Europa, prima di appunto parlare di intelligenza artificiale, apriamo una mini parentesi su un fatto abbastanza divertente, abbastanza paradossale, se non dimostrasse in qualche modo l'interdipendenza tecnologica tra grandi potenze, tra i grandi poli geotecnologici, ovvero Cina e Stati Uniti. Cina e Stati Uniti che stanno proprio cercando di districarsi da questa simbiosi involontaria tra approvvigionamento e lavorazione di materie prime, tecnologie di ingegnerizzazione e produzione di semiconduttori e via dicendo. Questa volta non apriamo un grande capitolo sull'epicentro taiwanese, ma andiamo a parlare invece dei palloni spia cinesi beccati a sorvolare i cieli americani, perché, questo è il dato divertente, un recente articolo pubblicato dal Wall Street Journal ha riportato fonti del Pentagono, fonti del Ministero della Difesa statunitense, che indicherebbero come molte delle tecnologie presenti su questi palloni spia che hanno sorvolato lo scorso febbraio i cieli del Nord America fossero di fatto sensori, obiettivi e vari altri dispositivi made in the USA. Chiusa parentesi, così come rimandiamo alla prossima puntata gli aggiornamenti sulla sperimentazione di robot quadrupedi della Ghost Robotics per sorvegliare la frontiera Stati Uniti-Messico, e invece appunto andiamo a parlare di tentativi, in qualche modo pressioni rispetto alla regolamentazione delle intelligenze artificiali, delle sue applicazioni, delle loro applicazioni negli Stati Uniti. Intanto più di 60 gruppi per i diritti civili, tra cui dall'Associazione degli Insegnanti alla ACLU, American Civil Liberties Union, a Upturn, quindi strutture di advocacy sui diritti digitali, la National Black Justice Coalition e molte altre, hanno inviato una lettera invitando gli altri funzionari della Casa Bianca a mantenere le promesse esistenti di promuovere l'equità, esistenti in fase di campagna elettorale, di promuovere l'equità e di proteggere i diritti civili nei sistemi di intelligenza artificiale. La piattaforma delle associazioni chiede che questa AI Bill of Rights, Carta dei diritti riguardante l'intelligenza artificiale, diventi vincolante sul piano normativo e riguardo lo sviluppo delle tecnologie basate appunto su intelligenza artificiale. Ecco, in qualche modo si tratta di un passaggio verso la produzione di un quadro normativo che, sotto qualche aspetto, in primis quello temporale, questa apparente sincronia in qualche modo ricorda in qualche modo quello europeo, anche se in questo caso le richieste di questo gruppo di associazioni riguardano molto di più i bias e quindi le distorsioni che riproducono e amplificano algoritmicamente le discriminazioni presenti nelle altre tecnologie sociali, come per esempio la tecnologia repressiva, mentre il tentativo di regolamentazione europeo prevederebbe, qualora andasse in porto in questa sua ultima stesura, limitazioni anche in merito agli stessi contesti applicativi, per esempio il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, riconoscimento emotivo, lie detection alle frontiere e via dicendo. Ecco, la differenza sostanzialmente è un po' questa, nel senso che negli Stati Uniti si chiede di limitare il potere delle distorsioni, dei bias, dei pregiudizi amplificati dagli algoritmi. A livello europeo invece si cerca proprio di limitare l'applicazione di strumenti di automazione nel riconoscimento, per esempio, facciale di spazi pubblici e via dicendo. Quindi in qualche modo stiamo attraversando, dopo una fase di totale deregolamentazione e sottovalutazione dei potenziali impatti delle applicazioni delle intelligenze artificiali, stiamo attraversando un momento di parziale riflessione, soprattutto di tentativi di normazione, probabilmente anche a traino europeo. Ovviamente è una fase in cui, facendo un confronto, per esempio, con l'avvento dell'automobile nella storia dell'umanità, si stanno immaginando più che altro dei semafori piuttosto che delle valutazioni sull'impatto antropologico un po' più estese. Nel senso, si sta immaginando come in qualche modo regolamentare il flusso delle trasformazioni tecniche apportate dalle intelligenze artificiali e non tanto quelle antropologiche. Tra l'altro, se nel contesto statunitense queste piccole scosse rappresentano comunque un fenomeno interessante rispetto alla totale deregolamentazione che in qualche modo è promossa e accelerata soprattutto dalla costante competizione con l'altro grande polo geotecnologico, ovvero la Cina, dobbiamo sempre tenere conto che anche in Europa ci sono dei fronti che non possono in nessun modo essere messi in discussione, come per esempio, sempre in qualche modo inserendo questo elemento all'interno della triangolazione tra Europa, Stati Uniti e Cina, e in generale sull'imperativo del primato su determinate tecnologie, e sto parlando ovviamente dell'impossibilità di mettere in nessun modo in discussione la ricerca e lo sviluppo di sistemi d'arma autonomi e in generale delle tecnologie militari basate su intelligenza artificiale. Ecco, in questo caso il semaforo assolutamente verde, totale assenza di regolamentazione degli sviluppi militari. E probabilmente appunto anche in Europa questo via libera acritico è almeno in parte frutto delle dinamiche di competizione e di schieramento in ambito globale rispetto alle quali i giganti dell'industria della guerra nostrani non possono restare indietro. Ecco, ma al netto delle difficoltà di attivare grandi riflessioni etiche o antropologiche sulla normalizzazione delle intelligenze artificiali, non solo in ambito militare, ecco, torniamo rapidamente agli Stati Uniti per un altro piccolo segnale abbastanza inaspettato che riguarda uno dei campi di intervento di Amazon, spesso sottovalutato. Per esempio, c'è stato pochi giorni fa un'interessante presentazione non solo sulle frequenze di blackout all'interno di Stacca Stacca, ma anche al centro sociale a Scatasuna su Amazon, nella sua dimensione di colosso della logistica, di innovatore nei meccanismi, nelle tecnologie di sfruttamento e controllo di lavoratrici e lavoratori e via dicendo. Uno dei volti di Amazon sottovalutati, al di là della sua infrastrutturazione digitale con Amazon Web Services, è quello sorvegliante. Ne abbiamo parlato diverse volte, in questo caso partiamo da Alexa e da in qualche modo una causa che è stata aperta contro Amazon negli Stati Uniti. Vi leggo un estratto, appunto: l'apprendimento automatico o machine learning non è una scusa per infrangere la legge. Secondo una causa intentata dal Dipartimento di Giustizia per conto della FTC, la Federal Trade Commission, l'agenzia per la tutela dei consumatori, poi di fatto, Amazon avrebbe conservato a tempo indeterminato di default, quindi per impostazione predefinita, le registrazioni vocali anche di minori, di bambine e bambini presenti negli ambienti, nelle famiglie Amazon, nelle famiglie Alexa, e le avrebbe conservate in violazione della legge federale. A sua discolpa, Amazon ha affermato placidamente di aver conservato queste registrazioni anche per migliorare la capacità di riconoscimento vocale e di elaborazione di Alexa. Scusate, non è un primato, non è una prerogativa gerarchicamente più rilevante rispetto a infrangere una legge federale sulla conservazione di tracce vocali di minori. E a questo punto arriva una dichiarazione di un commissario dell'Agenzia per la tutela dei consumatori che sostiene molto banalmente che dichiarare che la conservazione di dati per tempi indefiniti serve a migliorare i propri algoritmi aziendali non sovrascrive le norme sui limiti legali nella conservazione di dati. e tra l'altro rendiamoci conto della mole di pappa dati da dare in pasto ai sistemi di apprendimento automatico che viene fornita da tutte le registrazioni, tutte le interazioni con questi apparati, con gli assistenti vocali, con la domotica e via dicendo. Per concludere, ma sempre peggio, restando nell'ecosistema sorvegliante di Amazon, ecco un'altra ramanzina, sempre di questa FTC, sempre di questa Federal Trade Commission, nei confronti di Amazon, perché i dipendenti di Ring, di Amazon Ring, il campanello di Amazon, questo sistema di videosorveglianza domestica promosso inizialmente per impedire i furti di pacchi di fronte alle villette a schiera e poi è diventato una piattaforma di controllo di vicinato integrata con le app Neighbors, vigilantes elettronici, insomma, con tanto di media manager di Amazon che possano video, selezionano video per suscitare paura. Il tutto ovviamente integrato con le forze dell'ordine che in molti casi hanno fatto addirittura da agenti di marketing porta a porta per Amazon, andando a promuovere il loro sistema Ring nei sobborghi residenziali. Ecco, che cosa hanno fatto in questo caso i dipendenti di Amazon Ring? Hanno sfruttato la loro facoltà di accesso illimitato per visualizzare e condividere video sensibili. La FTC ha denunciato numerose inadempienze da parte di Ring nell'implementare protezioni di base per la privacy e la sicurezza contro l'accesso di estranei, ma anche di dipendenti, ai dati sensibili dei clienti. Questo fallimento ha consentito violazioni della privacy enormi, incluso un caso in cui un dipendente di Amazon Ring ha visualizzato migliaia di registrazioni video di clienti donne. Abbastanza disgustoso. Giusto per renderci conto del fatto che un sistema di videosorveglianza, ancora di più se basato su tecnologie IP, su in qualche modo connessione a reti e infrastrutture cloud-based e più in generale di condivisione di questi dati al di fuori dal perimetro geografico del proprio domicilio, non sono su una videocassetta VHS nel ripostiglio, finiscono su server Amazon. E ancora di più, tutto questo se gestito da una corporation che fa dei dati e della profilazione un proprio modello di business, ecco che come la tua vita può trasformarsi in un reality show con anche tutta la componente pruriginosa. E più in generale ci restituisce, insomma, la pervasività del potere colonizzante di Amazon, che di fatto diventa una sorta di grande entità simbiotica, una specie di poltergeist capitalista che si aggira nelle nostre abitazioni, nei quartieri di Amazon Neighbors, in ogni anfratto di quella che addirittura una volta era la dimensione intima delle nostre vite, come per esempio le nostre camere da letto, quelle dei bambini. Come sempre, estraendo profitto, estraendo dati, consentendo ai propri algoritmi di apprendere in automatico nuove forme espressive di interazione con gli umani, di condizionamento degli umani, ma anche molto di più, ovvero ribaltando, o meglio, contribuendo a ribaltare insieme ai suoi simili come Google, Meta e via dicendo, il senso stesso profondo di che cosa sia l'intimità. Ecco, magari non proprio tutti i livelli di consapevolezza psichica nell'interagire con questi dispositivi arrivano immediatamente a determinarlo, ma credo che in qualche modo una vocina nel profondo, anche delle persone più in qualche modo libere nell'utilizzo di questi dispositivi, meno concerned, meno preoccupate, in qualche modo ci sia una vocina che la si ascolti o meno, che cerca di dire che non può essere normale tutto questo.